Jukebox 900.
Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900 da Claudio Farinone. Oggi una puntata veramente speciale. Beh, fra tre giorni è il compleanno, il 250esimo compleanno di Beethoven. Noi in questa settimana dedicheremo molti spazi a questo grande compositore a cui abbiamo dedicato altrettanto spazio lungo tutto l'anno. Però questa sarà una settimana davvero speciale. E voi vi chiederete che cosa ci fa Beethoven a Jukebox 900, cioè in una trasmissione dove si tratta di musica del Novecento, evidentemente, musica della contemporaneità. E per svelare questo mistero io rivolgo subito questa domanda al nostro ospite, che innanzitutto saluto. Paolo Prato, buonasera.
Ciao Claudio, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Per questo omaggio a Beethoven abbiamo scelto insieme un approccio un po' controcorrente, cioè Beethoven Pop, e abbiamo intitolato la puntata Roll Over Beethoven in omaggio a un celebre standard del rock and roll che cita appunto il grande genio di Bonn. E il punto di partenza è proprio la sua presenza costante nella cultura di massa del Novecento e non solo. Pensiamo al cinema, no? Fantasia di Walt Disney, che presenta un ampio estratto dalla Sinfonia numero 6 Pastorale in veste di cartone animato e che è servita a far conoscere almeno la Pastorale a intere generazioni di bambini e di famiglie. Ma pensiamo anche a Arancia Meccanica, che dedica alla Nona Sinfonia di Beethoven dei momenti strepitosi. C'è poi anche un film che usa Beethoven nel titolo, È il nome di un cane, qualcuno lo ricorderà. Ma non solo cinema, anche i fumetti. Pensate a Schröder, il bimbo patito di Beethoven uscito dalla fantasia di Schulz, che lo suona sul suo pianino giocattolo e suona solo Beethoven, no? E poi la televisione. Qualcuno forse avrà in mente John Belushi trasformato in Beethoven in uno sketch memorabile di Saturday Night Live. E penso, Claudio, se tu non lo ricordi, vale la pena di ricordarlo un momento, perché c'è John Belushi in costume beethoveniano, con parrucca, eccetera, eccetera, seduto al pianoforte che strimpella delle note senza capo né coda. Le due governanti si avvicinano, si guardano senza speranza e si dicono: non ha mangiato niente, nemmeno oggi. Una si avvicina a lui vicino all'orecchio e gli urla due volte: Ludwig, Ludwig, ma niente, naturalmente non sente. Poi scuote il capo, si gira verso l'altra governante e le dice: Dummkopf, testa di rapa, e se ne vanno deluse. Lui aspetta di essere solo, tira fuori un po' di polverina bianca, sniffa, inforca un paio di occhiali da sole e si trasforma in Ray Charles, che accelera le stesse note di prima, le trasforma nel giro di blues su cui canta What I Say di Ray Charles. Insomma, è una scena memorabile che ci dice quanto Beethoven fosse presente anche in forma parodistica. Ma qui noi abbiamo la possibilità di offrire ai nostri ascoltatori un'infinità di arrangiamenti, di cover, di campionamenti, ovviamente delle melodie più note. In realtà sono tutti spezzoni, no Claudio, mozziconi più che riproposizioni integrali di composizioni che mal si sposerebbero con il formato breve della musica leggera.
Jumping little record, I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go
Go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven. Dig these rhythm and blues.
E chi non ha riconosciuto la voce di Chuck Berry, straordinario cantautore, chitarrista statunitense, peraltro scomparso solamente 3 anni fa. E questo Paolo Pratto ci dà il là per cominciare a vagare nel Novecento, appunto nei giorni nostri, a capire come Beethoven è stato ripreso, rimaneggiato, riarrangiato e reinventato. Dici però 2 cose su Chuck Berry e soprattutto su questa celeberrima versione.
Beh, insomma, Chuck Berry incideva questo brano nel 1956, un anno d'oro per il rock and roll. In realtà sono stati pochissimi gli anni in cui il rock and roll ha avuto una vita favolosa, diciamo dal tardo 1954 al 57-58, poi si è un po' spento. Io ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo, Chuck Berry, al Covo di Nord-Est di Santa Margherita, un concerto straordinario, l'ho visto molto da vicino e seppur avanti negli anni continuava a offrire questa sua performance, questo passo dell'anatra che ha inventato, una coreografia che poi si è diffusa in tutta la storia del rock. In questo brano lui invita a strapazzare, no, Beethoven, Roll Over Beethoven, strapazzatelo. Date la notizia a Tchaikovsky. I due naturalmente non si potevano parlare all'epoca, però a lui importa poco, perché in realtà è un po' questo, no? Lo spirito con cui la cultura pop si è rivolta a Beethoven, lo ha strapazzato, lo ha trasformato nel suo contrario, cioè ha preso celebri melodie, spezzoni, mossiconi, per poi trasformarli in qualche cosa di utilizzabile, di ballabile. Ma devo dire che molti dei pezzi che noi ascolteremo, a cominciare proprio dal prossimo, hanno avuto l'onore delle classifiche, oppure hanno calcato la scena del piccolo schermo come musica per pubblicità. Voglio dire, stiamo per riesumare quella che Luciano Salce e Bice Valori chiamavano la Skiff Parade negli anni 70, questa trasmissione che fu una trasmissione di culto, no? Io ho iniziato, diciamo, preparando una serie di versioni assolutamente improbabili della celeberrima sonata Al chiaro di luna, quasi una fantasia, la numero 14, in una tonalità anche questa curiosa, perché il fa diesis minore, un brano che ci dicono abbia ispirato anche John Lennon per la sua Because, no, con gli arpeggi. La prima versione che ascoltiamo, Claudio, è di Glenn Miller, un grande appassionato per i chiari di luna, ricordiamo Moonlight Serenade, no? E questa sua Moonlight sonata a un certo punto, diciamo, si muove con la sua grande orchestra, poi a metà si lascia spazio al pianoforte solo.
Thank you.
vero e proprio colosso dello swing, stiamo parlando di Glenn Miller, che qui abbiamo ascoltato in questa versione di Moonlight Sonata. Chiaramente il tema l'avete riconosciuto tutti, è raffinatissimo, devo dire, l'arrangiamento, no? Ma insomma, Glenn Miller ci ha abituato a questo e ad altro, Paolo Prato.
Certamente, ma direi che molti, durante quel periodo straordinario che è passato alla storia come la swing era, hanno tenuto in grande considerazione le melodie classiche, perché erano spesso direttori o arrangiatori d'orchestra che avevano studiato musica, e quindi molti di loro scelsero di puntare proprio su quelle melodie per avere successo e per trasformarle in ballabili, come in questo caso. Il prossimo ascolto riguarda sempre la sonata al chiaro di luna, ma questa volta oggetto di arrangiamento è il terzo movimento, il presto, che John Kirby, un altro direttore meno famoso di Glenn Miller, arrangia mettendo in sequenza il secondo movimento dalla settima sinfonia di Beethoven, quindi una scelta già un po' più ardita, no? Il titolo di questo brano che ascolteremo è Beethoven Riffs On, cioè Beethoven fa dei riff praticamente, cioè usa questo termine tipico del jazz applicandolo in fondo alla musica classica. John Kirby con la sua orchestra, Beethoven Riffs On, il titolo di questa composizione, dove riprende anche qui, devo dire, magistralmente, con una bella efficacia, la musica beethoveniana. Vedo nella tua scaletta che ora c'è uno dei miei arrangiatori in assoluto preferiti, non solo, anche compositore e musicista spaziale, direi. Lascio a te presentarlo. Sì, infatti l'ho fatto con molto piacere, perché condividiamo non solo questo, ma anche la passione per Henry Mancini. Io continuo a chiamarlo Mancini perché francamente non ci riesco a chiamarlo all'inglese. Una gloria italiana in fondo, perché i suoi erano originari dell'Abruzzo e Molise, se non sbaglio. E noi sappiamo che anche lui, naturalmente, in un'altra epoca successiva all'era dello swing, ha effettuato studi classici, so che ha studiato con Castelnuovo Tedesco addirittura, e questo lo ha messo al servizio del pop di gran classe, che gli ha fruttato 4 premi Oscar, 20 premi Grammy, e fra le tante meraviglie che ha sfornato dal suo cappello a cilindro c'è questo arrangiamento, appunto, della sonata al chiaro di luna. Torniamo naturalmente al movimento più celebre.
Thank you.
Paolo Pratto, facciamo bene a chiamarlo Mancini e non Mancini, perché lui si chiamava Enrico Nicola e quindi mi sembra bello chiamarlo in italiano, insomma era effettivamente italiano. Per chi non lo sapesse, Ari Mancini è il compositore di pezzi celeberrimi come Moon River, per esempio, da Colazione da Tiffany, oppure il tema della Pantera Rosa, questi due tra i tantissimi temi famosi che lui ha scritto. E questa in sostanza era un'orchestrazione, no? Perché la parte di pianoforte era praticamente uguale.
Certo, sì. Provo a pensare che se Beethoven fosse nato nell'epoca della colonna sonora, probabilmente il suo Chiaro di Luna lo avrebbe fatto molto simile a quello di Henry Mancini, perché sembra di essere al cinema, insomma, ascoltando questo suo arrangiamento. A differenza, in fondo, dei brani precedenti, siamo nel 1969 in questo caso. Ma adesso facciamo e annunciamolo una decisa caduta di gusto. Concediamoci un po' di obbrobrio musicale. Un po' di sano cattivo gusto, perché il protagonista in questo caso è Elvis Presley, che insomma è stato un campione di kitsch, e lui ha realizzato una sua personale versione proprio della Moonlight Sonata. Peraltro lo ha fatto in un album di registrazioni casalinghe che è uscito nel 1999 per quell'etichetta della Sony che era stata varata l'anno prima per i collezionisti. È un'etichetta che pubblica solo rarità, materiali inedito, scarti, però è un'etichetta ufficiale, insomma, quindi nessun bootleg. Questa registrazione di cui ascolteremo, io penso che gli ascoltatori reggeranno solo un minuto e mezzo, ma insomma è una registrazione realizzata a casa sua, Bel Air, in California. Nel 1966 Elvis si siede al pianoforte e canta la melodia, la canta, quella dell'adagio al Chiaro di Luna, facendo dei vocalizzi. Insomma, giudicate voi, però credo che come documento storico ci stia.
Paolo Pratto, non so se Elvis Presley fosse in preda a fumi o sostanze alcoliche di qualsiasi tipo, ma è veramente, veramente tremenda, ma nel contempo anche molto divertente da ascoltare.
Spero che gli ascoltatori apprezzino appunto, diciamo, questo aspetto che vogliamo autoironicamente presentare, anche perché il pop, devo dire, ci è ricascato anche in tempi più recenti, però devo dire in questo prossimo caso in maniera forse un po' più accettabile. Sto parlando di una cantautrice che è una star del soul nel terzo millennio. Anche lei ha origini italiane, sua madre. Sto parlando di Alicia Keys, che ha studiato piano classico e lo ha infilato a forza nel suo album di debutto, che ha realizzato peraltro a 20 anni, quindi va detto anche quello. E questo album è stato un successo incredibile, 12 milioni di copie. E la prima traccia, udite udite, si intitola Piano and I, cioè il pianoforte e io, ed è un rap sulle note dell'adagio al Chiaro di Luna. Poi c'è anche una batteria, c'è un coro, però insomma è un'anomalia in fondo controcorrente, specialmente appunto se consideriamo che è il brano di apertura dell'album di debutto di una ventenne.
Hello, oh my goodness. I didn't know I was here. Do you know my name?
It may go wrong when you try.
take. Whatever stops you from dreaming, whatever tries to stop you from living, flip it. Up as well as you. So yeah, so what, it took me like maybe 2 years and shit, but I'm feeling prepared, you know what I'm saying? And I'm feeling a little more ready for the world and less lost as I once was. So come on, what you waiting on?
Una sorta di rap molto delicato, questa era Alicia Keys nella sua versione dal titolo Piano and I. 20 anni, beh, insomma, bella fantasia e bella energia, no? Quindi hai ragione, un po' meno kitsch di Elvis Presley e decisamente sorprendente anche per l'età. Voglio chiederti, Paolo Prato, a questo punto, tra i temi che mi vengono in mente più famosi in assoluto, c'è il tema di Per Elisa, per esempio. Hai qualche versione nel tuo cilindro che ci vuoi proporre?
Certamente, e vi faccio ascoltare una versione che mi auguro sarà molto cara proprio agli ascoltatori di Lugano, perché uno dei due cantanti che si stanno per esibire nella nostra scaletta, in un arrangiamento vocale, udite udite, di Per Elisa, è un cantante che è vissuto e morto a Lugano nel 2000 ed era il fratello della più celebre Caterina Valente, straordinaria interprete italiana, cosmopolita, poliglotta, e lei insieme al fratello, che suona la chitarra e dà anche un tono piuttosto flamenco all'inizio di questo arrangiamento. Tra l'altro lui ha fatto molto cinema, ha inciso in tedesco, e quella che stiamo per ascoltare è una versione molto rara, appunto tra le poche sono riuscito a trovare cantate di Per Elisa, e che certamente proprio per questo fatto di tradurre una celebre melodia per pianoforte in una canzone rischia di sforare nel kitsch, è indubbio, ma secondo me si salva per la professionalità degli interpreti. Giudicate voi.
Ist auch mein Herz heute so allein. Ich weiß, das wird nicht immer sein. Rote Rosen werden blühen, wenn ich wieder bei dir bin.
Una Per Elisa così non l'avevo proprio mai sentita, Paolo Prato, davvero molto bella e molto divertente. Caterina Valente e Silvio Francesco. Paolo, nel tuo carnet hai davvero tanti altri pezzi beethoveniani, novecenteschi da farci ascoltare, quindi procediamo velocemente. Cosa ci proponi adesso?
Dalla produzione per pianoforte che conoscono tutti coloro che si avvicinano allo studio del piano e all'inizio suonano il Chiaro di Luna e poi suonano Per Elisa, ecco, quando poi la carriera diventa più impegnativa ci si imbatte nella patetica, la sonata in sol minore opera 13, ed è più raro trovare versioni pop o jazz di questo brano. Io ne ho trovato una di Jimmy Lunsford, altro direttore d'orchestra degli anni 40, che proprio nel 1940 incide un suo arrangiamento del primo movimento della patetica in uno stile velocissimo che quasi richiama gli arrangiamenti di New Orleans del Dixieland. Sentite un po'.
Sonata numero 8, opera 13, Beethoven reinventato a swing da questo notevolissimo arrangiamento di Jimmy Lunceford, che peraltro, insomma, nella sua era faceva gara con la sua big band, che so, con Duke Ellington, Count Basie, no? Anche se fosse poi diventato meno famoso di loro, però veramente straordinaria la qualità, no?
Mi fa piacere che tu apprezzi, perché effettivamente era anche un sassofonista di notevole valore, oltre che appunto direttore d'orchestra afroamericano. Morì molto giovane, 45 anni, ma qualche successo da classifica lo ebbe, perché in quegli anni questo tipo di brani andavano anche in classifica perché facevano ballare. E la stessa patetica è stata ripresa dai Renaissance, ad esempio in era folk rock, ma certamente non troveremo mai uno degli ultimi quartetti per archi o nemmeno la sonata Waldstein in pasto, insomma, a musiche tra virgolette leggere. Diciamo che il pop si accontenta del Beethoven più abbordabile, quello più traducibile nel linguaggio della canzone o rivestibile, no, di sonorità da lounge d'albergo, ed è questo il caso del prossimo ascolto. Rido perché, insomma, abbiamo condiviso con Claudio una celebre pubblicità televisiva degli anni 70, se non sbaglio, dove questo brano faceva da padrone. Probabilmente in molti hanno conosciuto la romanza in fa per violino e pianoforte grazie proprio a questo carosello della televisione pubblica. Lo dici tu, Claudio, di chi si tratta?
Ma se vuoi parlo, facciamolo ascoltare, tanto penso che lo conoscano tutti.
Perfetto.
Paolo Prato, ero piccolino quando guardavamo alla televisione questa pubblicità, no? Vecchia Romagna etichetta nera, lo si può dire, tanto se lo ricordano tutti. Ma forse non tutti sanno chi era l'interprete di questo arrangiamento un po' melenso ma anche divertente.
Sì, dunque, era un tedesco, un direttore d'orchestra molto molto talentuoso, si chiamava James Last, ha venduto 70 milioni di dischi, ne ha incisi ben 190 e una cinquantina di questi sono andati i primi posti delle classifiche inglesi. Questo per dire che non bisogna prendere sotto gamba questo tipo di arrangiamenti. Tra l'altro Beethoven ha proprio spopolato negli anni 60 e 70, quando andava molto di moda il genere orchestrale d'ambiente, cioè musica da cocktail, per allietare le serate in compagnia, ma da tenere rigorosamente in sottofondo, cioè non doveva essere troppo evidente, doveva essere tutto molto appiattito. Quindi poi qualsiasi tema famoso andava bene perché restava un po' nel subconscio. Su questa stessa falsa riga il prossimo ascolto ci porta alla pastorale, al finale, il quinto movimento. Sappiamo che appunto Disney l'ha fatta conoscere al grande pubblico un direttore francese, Richie Ferrat, che forse bisognerebbe dire Ferrat, ma noi diciamo Ferrat, ne ha fatto un arrangiamento che suona decisamente come l'originale, però c'è qualche cosa che in fondo lo rende più familiare e accettabile a orecchie, diciamo, meno avvezze alla sala da concerto. C'è una ritmica, no, appena appena accennata, che appiattisce quei chiaroscuri e le tensioni dinamiche che sono presenti nell'originale.
Questo era Richie Ferrat, un po' tra James Last e Rondò Veneziano, no? Come, come genere di atmosfera. Un Beethoven alleggerito.
Dunque, noi parlavamo all'inizio dell'eredità di Beethoven nel Novecento. Il prossimo caso sconfina dalla cultura di massa, dall'entertainment, addirittura alla geopolitica, perché c'è un brano beethoveniano che è diventato l'inno dell'Europa unita, dopo essere già stato, insomma, l'inno universale della fratellanza, grazie alle parole del poeta Schiller, alle Menschen werden Brüder, no? Tutti gli uomini saranno fratelli. In questo caso la versione che ho scelto è un'orchestra tedesca e un organo che, mi confermerai Claudio, a me sembra quello di A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum, insomma. Quindi c'è, diciamo, un assist al pop di quegli anni, anche se la registrazione è del 1976.
Thank you.
Molto divertente, Paolo Prato. Ci stai facendo veramente ridere e divertire con queste scelte bizzarre beethoveniane, ma questo è il nostro scopo, appunto, rappresentare il Beethoven nel Novecento e nella contemporaneità, con tutti i suoi rimaneggiamenti, anche quelli più strani e un po' particolari, kitsch o di cattivo gusto. Verso quali lidi ci vuoi portare a questo punto?
Torniamo ancora una volta al tormentone iniziale, cioè al chiaro di luna, per documentare l'evoluzione della musica da cocktail, cioè la Muzak 50 anni dopo. Lo stesso approccio, ma con mezzi ridotti. Io direi è un approccio ecosostenibile, perché la versione che ascoltiamo è stata realizzata da due fratelli, solamente due, che ottengono lo stesso effetto di un'intera orchestra, e quindi riducendo i mezzi. Due fratelli che hanno studiato pianoforte a casa e hanno riversato la loro idea di musica classica moderna in tre album, prima che uno di loro morisse nel 2010. E la versione della loro Moonlight Sonata, loro si chiamano Postumus, ES Postumus, ES sta per Experimental Sounds, vabbè, diciamo, è una versione che è stata incisa proprio nell'anno della loro definitiva fine, il 2012, quindi è una versione piuttosto recente, ma che ci riporta, come dire, ai fasti o ai nefasti della musica d'ambiente.
ES Postumus, e questa era la loro versione Moonlight Sonata, perché oramai la chiamiamo un po' all'inglese, no, Paolo Prato?
Certo, sì, ormai, diciamo, nel mondo del pop si è diffusa in questo modo. C'è un unicum in assoluto che riguarda la quinta di Beethoven, che ha ricevuto naturalmente tanti omaggi in tanti generi e sottogeneri, ma l'unicum di cui stiamo parlando ha ancora a che fare col mondo del cinema e con un celebre film che lanciò la moda della disco music in tutto il mondo. Sto parlando della Febbre del sabato sera, nella cui colonna sonora era presente un arrangiamento, a mio modo di vedere, piuttosto interessante, e che evita tutto sommato in fondo il cattivo gusto nel quale ci siamo immersi in buona parte in questa scaletta, e cioè l'arrangiamento di Walter Murphy, che era un multiforme musicista newyorkese, un compositore, un arrangiatore, un pianista e un produttore di serial per TV e per cinema. E questo brano, che moltissimi conosceranno, inizia con un campionamento di una vera orchestra, in fondo, che poi passa il testimone alla disco music a tutti gli effetti. E allora magari ce ne ascoltiamo un pezzo solo per ricordare qualcosa che ha fatto ballare una generazione intera. Thank you.
Walter Murphy, questa era la sua quinta di Beethoven. Paolo Prato, ci stiamo avvicinando al termine di questa puntata pazza beethoveniana. Roll Over Beethoven, questo è il titolo che gli abbiamo assegnato, naturalmente cominciando da Chuck Berry. Forse ancora un paio di ascolti, però ce li possiamo regalare, che cosa dici?
Io direi di sì, abbiamo iniziato con il rock and roll e finiamo con il rock a questo punto, che ci accomuna tutti quanti e che comunque è riuscito ad evitare delle cadute terribili nel cattivo gusto. Io ho scelto due brani per chiudere. Il primo che riguarda un eccellente rappresentante del rock nostrano, Claudio Simonetti, che ha inciso un album nel 97 tutto dedicato ai grandi classici, tra questi una sua versione dell'Inno alla Gioia, che a un certo punto con il suo organo che suona molto come Keith Emerson diventa quasi una tarantella, no? Ci possiamo ascoltare questo, dopodiché chiudiamo con i fuochi d'artificio di un gruppo olandese che a me piace molto.
Eccolo qui l'Inno alla Gioia di Claudio Simonetti, peraltro fondatore dei Goblin, celebre gruppo di rock progressive italiano, quello di Profondo Rosso.
E per Bacco. Voglio dire agli ascoltatori più giovani, che probabilmente non lo sanno, che Claudio Simonetti è figlio d'arte. Enrico Simonetti, suo padre, è stato un grande pianista per la Rai prima maniera, la Rai in bianco e nero, e lui offriva dei siparietti al pianoforte, ci parlava sopra, eseguiva canzoni pop tipo Summertime, Gershwin, Cole Porter, alla maniera dei compositori classici. Lui diceva: questa è Summertime come la farebbe Chopin, oppure come la farebbe Debussy. Cioè, insomma, ragazzi, di personaggi come Enrico Simonetti non se ne sono più visti, state pure tranquilli. Forse Stefano Bollani, ecco, se mi posso esprimere, lanciare una lancia verso il jazz contemporaneo. Ma chiudiamo allora con il rock degli Exception, gruppo olandese protagonista della stagione progressive e soprattutto dedicata ai classici. Nel loro terzo album incidono un loro arrangiamento del rondo dal concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, e mi sembra che comunque in questo caso evitiamo critiche, evitiamo cadute, ma siamo di fronte a un bel pezzo rock con una bella melodia, addirittura a un certo punto diventa jazz.
Ci siamo divertiti molto, Paolo Prato, ti ringrazio per questa trasmissione un po' pazza, e ci scusino i puristi beethoveniani, ma insomma dai, è una concessione che potevamo tranquillamente prenderci, e da qua cominciamo poi i festeggiamenti per i 250 anni dalla nascita di questo grande compositore. Grazie davvero, Paolo Prato, alla prossima.
Grazie a te, un saluto a tutti. We'll be right back.